Risolutamente. È una parola interessante, devo dire, questa qui, risolutamente. Che usiamo poco, però. È lunga, però ha un gran bel significato. Indica l'agire di colui che è risoluto. Risoluto è colui che è pronto nel decidere e nell'agire. Fermo, ardito. Insomma, con la spina dorsale. E questo tipo di persone, così decise e determinate, di cui secondo me abbiamo un disperato bisogno, ha fatto la storia nel bene e nel male, e se guardiamo i libri più nel male che nel bene. E questa parola, risolutamente, io l'ho trovata riferita a Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, 51. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Qualcuno dice fermamente, insomma, era convinto. Il termine greco che è usato per risolutamente indica stabilità, fermezza, qualcosa di forte e solido. E questa è una frase che chiaramente negli anni l'ho già sentito più di una volta. E visto che parla di Gesù che va a Gerusalemme per morire, mi aspettavo di trovarla in fondo ai Vangeli. E invece si trova in Luca 9. Ci sono una valanga di capitoli dopo. E quelli che ne capiscono dicono che questo momento, questo versetto, questo attimo della vita di Cristo è da inserirsi almeno 4-5 mesi prima della sua morte. E non è un dettaglio da poco. Quindi tutto quello che leggiamo da 9:51 in poi va visto con quest'ottica. Gesù andava risolutamente a Gerusalemme, guardava lì, io devo andare là. E già solo a questo punto potremmo fermarci e ricominciare a pregare e ringraziare Gesù perché è andato là sapendo cosa gli aspettava. Gesù sa cosa fare, sa cosa ha chiamato a fare. Ha vissuto 30 anni come un normale, per modo di dire, giudeo, poi altri 2 anni come personaggio pubblico, seguito dalle folle ma ostacolato dai capi religiosi, però sa qual è il suo compito. Sa che un altro non deve fare la pop star, non deve fare il capopopolo. Quindi dice, e ora vado avanti, non mi fermo. E non andava a Gerusalemme, lo sappiamo, per festeggiare la Pasqua, ma per morire. Ed è interessante che questo cammino, sto lungo, ci ha messo più di 5 mesi. Quindi non è che è arrivato a Gerusalemme e Dio gli fa, boh, già che sei qua, muori. Chiaramente lo sappiamo, insomma, che il piano della salvezza, della morte di Cristo parte da Genesi 3, lo sappiamo. Però Gesù era uomo e mentre in questi mesi in cui lentamente si avvicinava a Gerusalemme, sapeva cosa andava a fare ed era convinto e deciso, era risoluto, era fermo e stabile in questa decisione. Sapeva cosa lo aspettava e diceva, vado a farmi ammazzare da queste persone per le quali do la vita, ma che mi odiano, noi compresi. Sì, lo sappiamo, poi sarebbe risorto, lo sapeva anche lui. Però a Getsemani non mi sembrava così tranquillo Gesù. Lui la paura di morire ce l'aveva, ma non si è fatto fermare da questo. E non è che l'hanno ammazzato con una iniezione letale, dice, boh, facciamo iniezione ed addormenti, è morto in croce. E Gesù lo sapeva. Cioè, sono cose che sappiamo, da quando siamo nella pancia della mamma, probabilmente, ma rendiamoci conto di cosa vuol dire. Che Gesù ha passato mesi con questo obiettivo, vado a morire in quel modo lì. Ma non andava solo a morire, c'è dell'altro. Perché la sua morte dovrebbe essere diversa da quella di altri eroi che si sono fatti ammazzare per salvare qualcun altro? Beh, prima di tutto perché l'ha meditata. Di solito l'eroe fa un atto bellissimo ma estemporaneo. Ma Gesù non ha fatto una morte eroica, molto di più. C'è qualcosa di meglio in tutto questo. Lui aveva deciso di seguire la volontà del Padre a qualsiasi costo. Non c'è la voglia di fare l'eroe in Gesù, ma una sottomissione totale, non rassegnata, ma la certezza che era la cosa migliore. Anche nel Getsemani, in mezzo alla sofferenza, c'è la certezza, la tua volontà è comunque meglio della mia. Gesù non era fermo nella sua decisione di morire, ma in quella di seguire il Padre. Ecco perché lo ostacolavano. Perché quando incontri una persona così ferma, stabile, decisa, inamovibile, o la segui o l'ostacoli. Non era un eroe pronto a morire per una causa, ma come ce ne sono tanti, ma era il figlio di Dio che amava il Padre più di ogni altra cosa. E da questa veniva la sua autorevolezza, quando parlava e agiva. Per questo lo seguivano. Ecco da che cosa veniva questa certezza, decisione. Ecco l'esempio per me. Sì, Gesù era un estremista. Gesù era un estremista, ma l'unica cosa in cui Gesù era estremo era l'amore per il Padre e la voglia di conseguenza di seguire la sua volontà. Dico questo perché io voglio essere come Gesù, così risoluto. E noi abbiamo bisogno di esserlo. Il mondo ha bisogno di persone così. E aggiungo un'altra cosa. In questa società in cui i ruoli di uomo e donna sono abbastanza confusi, la società, noi, abbiamo bisogno di uomini così risoluti. Gesù è il modello di uomo da seguire ancora oggi. Noi abbiamo bisogno di essere stabili, decisi, fermi, con la spina dorsale, per non dire alto, più chiaro. E questo si impara fin da piccoli. E questo è un appello per me, per noi maschi, uomini, ragazzi, giovani, quello che siamo, per dire che tipo sei, che stabilità hai e offri a chi ti sta vicino. Per cosa vuoi essere seguito, se vuoi essere seguito? Qual è lo scopo della tua vita? Gesù, dicevo, è l'esempio di uomo a cui tendere, nella sua tenerezza con i deboli, nella sua durezza con i forti, perché Gesù è stato molto duro, violento, contro coloro che bestemmiavano il nome di Dio, ritenendosi migliore degli altri. E notiamo la violenza che Gesù usa con loro. Gesù, dicono, qualcuno dice che era il miglior uomo, è stato il miglior uomo che ha calpestato questo pianeta. Perché? Perché amava il Padre più di ogni altra cosa. E questo, secondo me, è il nostro obiettivo. Ma come si fa ad essere così? Beh, prima di tutto c'è la grazia. Senza grazia non si va da nessuna parte. Ma poi c'è anche la nostra decisione. E come dice Jerry Bridges nel suo libro interessantissimo Esercitarsi nella devozione a Dio, lui dice così: siamo totalmente dipendenti dall'intervento divino nella nostra vita, ma totalmente responsabili di cosa ne facciamo. Chiaro? No, è un mistero. Non so come funzionano queste due cose qua. Pure così. Vuoi cambiare per Dio? Non ti illudere. Non ce la puoi fare. Lo deve fare Lui. Tutto lavoro suo. Dio lo fa senza che tu lo vuoi? No. Quindi la prima domanda è: voglio essere come Gesù? Deciso a seguire la volontà del Padre a qualsiasi costo? E non pensiamo solo al sacrificio estremo. Ci sono nostri fratelli che pagano il prezzo della vita, per carità. Questo è vero. E come missione di Noemi abbiamo avuto i nostri colleghi che hanno pagato anche recentemente per questo. Ma spesso per noi ci sono tanti piccoli sacrifici. Sacrifici per modo di dire, perché se conosciamo la Bibbia capiamo che Gesù ci invita, Dio ci invita a scegliere il meglio, quindi sacrificio, tra virgolette. Quindi abbiamo tutti questi piccoli atti, piccoli grandi atti di umiltà, amore, rinuncia. Questi sono, in qualche modo, il costo per noi per seguire il Padre. E non sarà facile, perché per Gesù non lo fu. Pietro, il braccio destro di Dio, di Gesù in qualche modo, no? Il suo collaboratore più attivo, probabilmente a nome di tutti gli dice: Gesù, tu non morirai. Cosa dice Gesù? Cioè dice, no, un attimo, dice tu non morirai. Cosa vuol dire quando Pietro fa, Gesù no, Gesù fa, guarda, ti sto per morire. No, Pietro fa, no, non farlo, non ti capiterà queste cose. Cos'è che dice veramente Pietro? Dice Gesù, non seguire la volontà del Padre. Perché è brutta, non farlo, mi fa male, stai qua, ti voglio bene. Questo che gli sta dicendo Pietro a Gesù. Cambia strada. Gesù è molto duro con lui. Via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma degli uomini. Questo lo troviamo in Matteo 16, 23. Qualcuno dice, Pietro, tu non capisci niente, non sai come lavora Dio, quindi lasciami fare. Dice Pietro, in questo momento non stai pensando come dovresti, stai mettendo prima te della volontà del Padre. E noi abbiamo questo bisogno disperato di vedere le cose come vuole Dio, avere i suoi valori, scegliere sempre comunque Lui, in maniera appunto decisa, ferma e stabile. Fermiamoci un attimo a pensare a cosa potrebbe succedere se fossimo così, come Gesù in qualche modo, che in qualsiasi momento diciamo, no, aspetta un attimo, chiunque tu sia, zio, nonno, papà, mamma, cugino, amico, quello che sei, ti voglio bene, Ma quello che tu mi stai chiedendo adesso non va secondo il mio obiettivo, che è amare Dio prima di tutto. E sapete che succede a chi è deciso a seguire Dio in questo modo? A chi ha questa convinta posizione? Salmo 1. Beato chi segue le vie dell'Eterno, sto parafrasando, perché sarà come un albero forte, solido, e gli altri polvere. La differenza non è da poco. È forte come esempio, eh? Un albero sano, bello, forte, solido, utile, o la pula, la polvere al vento. Queste sono alternative. Gesù era così. Gesù era l'esempio massimo di questo albero solido che noi possiamo diventare, che noi grazie alla grazia divina possiamo tendere. Ma come si fa? Cosa comporta praticamente? Prima di tutto, l'amore per il Padre, che si può anche dire, come abbiamo già visto, fare la sua volontà. Il concetto dell'amore per Dio come prima cosa percorre tutta la scrittura. Quando chiese a Gesù qual è il primo comandamento, lui cosa rispose, lo sappiamo. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, bla bla bla, e lo sappiamo. Quando Gesù chiede a Pietro, mi ami tu? Dopo che ha tradito, è lì. Lui dice, ma perché mi hai tradito? Dice, mi ami tu? Oppure quando la chiesa di Efeso ad Apocalisse, fai tante cose belle, ma hai perso il tuo primo amore, non mi ami più come prima, come mai? Amare Dio più di ogni altra cosa vuol dire scegliere sempre e comunque Lui, a qualunque costo. Che il costo può essere diverso per ciascuno, adesso qui non so, capiamo che per ognuno è diverso. Ma come si fa ad amare Dio così, a seguire la sua volontà in questo modo? La famosa volontà di Dio, che non sappiamo mai qual è, non lo so, cerco di capirla, poi che ho a che fare con i ragazzi, vorrei capire qual è la volontà di Dio per me. Capisco, è vero, ci sono cose da capire, ma alcune invece è abbastanza chiaro. Non è difficile, perché in generale la volontà di Dio è questa, fai un passo alla volta. Gesù decise di andare a Gerusalemme, un passo alla volta, e ci arrivò dopo mesi. Scegli Dio ogni mattina, ogni giorno, cerca di passare del tempo con Lui, per te. Ricordiamoci che passare del tempo con Dio non fa bene a Dio, ma a noi. A Lui che se ne fa. A Dio fa piacere, chiaramente, come un padre fa piacere stare con i figli quando non fanno girare le scatole, chiaramente. Questo è un dettaglio. Ma quando siamo con Dio fa bene a noi. Lui non è che sta meglio, Dio è Dio, io non ho bisogno di nessuno. Leggi libri, trova strumenti per capire meglio la Bibbia, convegni, incontri, quello che vuoi. Non vuol dire di avere solo qui dentro, è chiaro. Ma avere chiaro l'obiettivo, conoscere meglio Dio per fare la sua volontà. Cominciamo a fare piccoli passi. Quelle scelte che ci permettono di essere a contatto con Dio e trasformati da Lui. Io non posso sapere quale sia la volontà di Dio per te. Può voler dire sistemare una relazione, chiedere perdono o perdonare, e ci vuole tanta, tanta risolutezza, tanta, tanta spina dorsale a chiedere perdono e a perdonare. Ma tanto. Forse vuol dire interrompere una relazione, abbandonare un certo peccato, non lo so. Ma una cosa è certa, Dio vuole che lo ami più di ogni altra cosa. La sua volontà non è che veniamo in chiesa 2 o 3 volte a settimana, non è che andiamo alla cellula, che leggiamo la Bibbia, no. La volontà di Dio è solo una. Che siccome Lui ci ama, noi lo amiamo più di un'altra cosa. E di conseguenza verremo in chiesa per lodarlo insieme agli altri, cercheremo strumenti, che sia la chiesa, la cellula, quello che volete, la Bibbia, chiaramente è fondamentale, per conoscerlo di più. Ma il primo passo è seguire, amare Dio. Per me e mia moglie si è concretizzato il discorso nella missione, ma questo non vuol dire che lo ami più di un altro. Cioè, anche chi ha un lavoro normale e cerca di mantenere in piedi questo stato malandato, ama Dio allo stesso modo, anzi, forse più, ha più rispetto, cioè, più faticoso di altri in questo momento. Anche chi non ha lavoro in questo momento e cerca tanto di avere un lavoro, ama Dio quanto qualsiasi altra persona. Quindi non è cosa fai, ma è l'obiettivo che ti poni. Ma il grande comandamento va avanti. Dice, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, eccetera, eccetera, e ama il tuo prossimo. Anche qui amare il tuo prossimo è facile. Ma cosa vuol dire? Fare del bene agli altri, lo sappiamo. Ma vi racconto una storia brevemente. Sì, facciamo la versione breve della storia. dei miei colleghi tedeschi mi raccontarono quando erano qualche tempo fa erano in Turchia con i missionari e vivevano una forte pressione spirituale, perché insomma, bambini che si svegliavano di notte, cose particolari. I vicini di casa non li sopportavano, non riuscivano a parlarci insieme. I vicini di casa islamici pregavano per loro, digiunavano perché si convertissero all'Islam, comprensibile. E quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso di pregare specificamente per casa loro e per i loro vicini e tutto quanto. Dopo pochi giorni successe che cominciarono i vicini di casa a fare cose normali, a portargli da mangiare, che nella cultura medio orientale l'ospitalità è questa. Passa un po' di tempo e vengono a scoprire che due donne, la stessa sera, hanno avuto lo stesso sogno, che per la cultura del luogo il sogno è il modo che Dio usa per rivelarsi. E se noi leggiamo delle testimonianze che vengono dal Medio Oriente, vediamo come molto spesso Dio si rivela con dei sogni. E questo sogno c'era questa casa, hanno visto queste donne in questa casa, questo appartamento pieno di luce, con gente che entrava e usciva. E quindi hanno pensato, no, non sono così cattivi come pensiamo. Perché non credete, quando noi andiamo là, siamo noi cattivi. Quando gli occidentali vanno nel Medio Oriente, sono visti come gli invasori, cattivi. E beh, ne hanno anche motivo, beh, siamo perdere questi commenti. Però questo che mi è piaciuto, questi miei amici si sono posti una domanda. Cosa ci stiamo qui a fare in Turchia? Andare in chiesa in Turchia? Bello, sì, noi siamo qui per uno scopo diverso, vogliamo parlare di Dio. E quindi cosa hanno fatto? Hanno pregato. Sembra una cosa, è ovvio. No, non è ovvio. Ognuno ha fatto la sua parte, chiaramente Dio ha fatto la sua, ma loro hanno fatto la loro. Dove voglio arrivare? Io non so voi, ma io sono uno che si abitua a tante cose, io tendo ad abituarmi, forse per sopravvivere, ma purtroppo mi sto abituando anche al fatto che tanti che frequento e conosco non siano credenti, vicini, parenti, colleghi, no, i colleghi no, lasciamo perdere, in missione. Vuol dire, però ti abitui a sto fatto, ma ci fai il callo, no? E questo chiamo re, e parlo per me. Certo, vicini, parenti e colleghi sono un argomento complicato e spesso amare i vicini e i colleghi vuol dire semplicemente starci lontano. Ma va bene, lo so, lo capisco e ci credo. Sono convinto che molte volte con certe persone più ci stai lontano meglio è. Questo vuol dire amore, perché sennò vai sempre a litigare. Ma in generale, a cosa mi chiama Dio? Non sono forse chiamato a essere testimone? Cosa faceva Gesù? Lui è andato a Gerusalemme per morire. Qual è la mia Gerusalemme? Qual è il mio obiettivo? Ma poi soprattutto, di cos'è che ho paura? Perché tante volte teniamo la bocca chiusa solo per un motivo, per paura. E chi è risoluto non è una persona che non ha paura, ma è colui che agisce malgrado la paura. Gesù aveva paura ed è andato avanti lo stesso. Non dico di usare la parola Gesù ogni frase, chiaramente, questo non ha senso, ma avere chiaro l'obiettivo. Perché chi ama Dio ama il suo prossimo e non c'è amore più grande di quello di condividere meglio che abbiamo. E meglio che abbiamo, da che io posso sapere, è Cristo. Cosa capiterebbe al tuo palazzo, a questa città, al tuo luogo di lavoro, se tutti noi cominciassimo a pregare seriamente, con costanza, dedizione, per la salvezza dei nostri amici, vicini, parenti, quello che vogliamo? Cioè io ho fatto tutto questo discorso sulla risolutamente bla 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 e parlo di pregare, sì. Perché probabilmente è la cosa più difficile da fare. Perché possiamo partire con tante buone intenzioni, ma la prima cosa che ci dimentichiamo è quella di pregare. Anche perché cominciamo a pregare per il vicino, quello non lo sopporto. Poi se si converte viene pure in chiesa, poi pure per l'eternità, che cavolo, basta, no? Cioè, no, comunque seriamente, la Bibbia è molto chiara su un punto. Lo sappiamo che la salvezza appartiene a Dio, va bene. Gloria a Lui per questo, non è un compito nostro, ma qual è il nostro dovere? Evangelizzare non è solo una questione di dare un fogliettino che va benissimo o di regalare un calendario che è una cosa utilissima e importante, è una questione molto più grande, spesso ce lo dimentichiamo, una questione spirituale. E a volte noi ce lo dimentichiamo, specialmente qui in Occidente, in cui certe cose vanno un pochino più sotto nascosto, sotto livello. Regaliamo i calendari, benissimo. Ogni mattina quando prendiamo questo foglietto preghiamo per quelle persone, perché è solo così che Dio interviene. Parlare è importante, ma siccome è una questione spirituale, lo è una cosa molto forte, preghiamo. Tutta questa cosa della battaglia spirituale è solo una, che Satana non vuole lasciare le anime a Dio. E noi siamo qui per pregare. Preghiamo per quelle persone che non sopportiamo. Sapete cosa capita? Cambiamo noi quando preghiamo. Quando ci mettiamo convinti a pregare per le persone, cambiamo noi per primo. Perché capiamo l'amore per le quali Dio amato, delle quali sono amate da Dio. E questo non può non fare differenza. E mi chiedo cosa ci guida, cosa mi guida? Su cosa sono saldo? Per cosa sono deciso, convinto dove voglio andare? Qual è il mio obiettivo domani mattina, quando mi sveglio? Certo, sopravvivere alla giornata, va bene, questo ci sta anche. Abbiamo sicuramente mille distrazioni valide, ecco perché abbiamo bisogno di dire, ok, dove voglio arrivare? Chi voglio essere? Quale volontà voglio seguire? Gesù, andando a Gerusalemme, ha fatto tutte le solite cose, ha mangiato, ha stato con gli amici, ha chiacchierato, ha guidato i discepoli, ha predicato, ma sapeva qual era il suo obiettivo. Qual è il tuo? Qual è il nostro? Qual è il mio? Siamo chiamati ad amare Dio più di un'altra cosa, e il nostro prossimo. E il modo migliore, secondo me, per amare il nostro prossimo è cominciare a pregare per loro. Per la conversione delle persone attorno a noi ed agire di conseguenza, senza farsi scappare le occasioni, che purtroppo a volte succede. E poi c'è un'altra cosa, che sono un'altra, secondo me, forma di amore per il prossimo, e non solo. Di cui sono convinto Dio mi sta parlando, se parla solo a me, portate pazienza e ascoltatemi. Però mi sta molto a cuore questa cosa qua. Perché a volte noi ci guardiamo intorno e vediamo quando il nostro prossimo comincia a diventare, non quello immediato, le cose grandi. Cominciamo a vedere, cavoli, ma sta gente non c'ha lavoro, sta gente è povera, sta gente ha tutte queste difficoltà, come facciamo? È più grande di me, vero. Ma io voglio amare anche loro, e come faccio ad amare anche loro? E lo dice Paolo a Timoteo, dice, esorto dunque, prima di ogni altra cosa, mi ha colpito questo prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Che c'entra, ditemelo voi, non lo so io, che c'entra pregare per l'autorità col fatto che Dio vuole che veniamo salvati? Io lo sto capendo, lo sto vedendo. E dice queste cose qua, prima di parlare di anziani e diaconi, dice, voglio prima di tutto che facciate queste cose qua, e poi parla di anziani e diaconi, forse perché aveva capito il buon Paolo che le chiese si trova in un contesto sociale che qualcuno deve governare. E se lo fa male, anche la Chiesa ne ha delle conseguenze. A me non sembra che qui stiamo conducendo una vita dignitosa e tranquilla, qui in Italia almeno. Non voglio entrare nel dettaglio, se no poi mi arrabbio e non è il caso. Ma io mi sono reso conto che spesso gli italiani, e soprattutto evangelici, figli di questo manicheismo, questa cosa sacro e profano, abbiamo diviso un po' le cose, e abbiamo detto, boh, basta, cosa capita nei palazzi alti non ci riguarda. Quando va bene ci diciamo, dobbiamo seguire le regole, e ce ne freghiamo abbastanza che se le regole siano giuste o siano ingiuste. Io sono convinto che le regole sono estremamente ingiuste adesso. A volte ci limitiamo a dire, beh, sono tutti uguali, e poi? Ci rendiamo conto dell'impatto che questa situazione ha sulla Chiesa italiana? E sulle missioni? Mi chiamano e mi dicono, non possiamo più darti i doni perché ho perso il lavoro. E quanto succede? Quanto succede? E cosa da poco? Oppure, cosa succede quando i genitori devono spaccarsi la schiena, ne conosco tanti, in due, per tirare a campare, perché non bastano più i soldi, e i figli che escono da soli, perché non sono più nonni, bla bla bla, e ne conosco storie così. E cosa faccio? Mi lamento e poi? Io sto vedendo quanto questa situazione che noi stiamo vivendo, che non è colpa nostra chiaramente, forse non è colpa nostra, è di massima, ha un impatto anche sulle energie, le risorse che noi possiamo dedicare alla Chiesa o altre cose. Cosa vuol dire? Cosa dire? Dei tanti giovani ne conosco che sono costretti ad emigrare perché non riescono a trovare un lavoro, all'estero sì è meglio pagato, laureati, anche usciti da scuole bibliche, che se ne vanno, il futuro della Chiesa. E questo è pesante, questo mi preoccupa. Leggete i report di paesi come Romania, Moldavia, dove le persone migliori se ne vanno. Non siamo tanto lontani da quello. Il futuro della Chiesa. Io non voglio più crescere i miei figli dicendo loro andatevene via perché qua farete la fame. Non è giusto. Ma oltre a lamentarmi, sto pregando per questo, per chi dipende dalle decisioni. E io sono convinto che ogni genitore, nonno, zio, chiunque abbia a cuore il futuro di questi nostri ragazzi, dovrebbe mettersi in ginocchio. Aprire gli occhi su questa situazione, mettersi in ginocchio e dire Dio abbi pietà di noi. Abbi pietà di questo. E lo stiamo facendo o no? Qualcuno potrebbe dirmi, i problemi sono troppo grandi, meglio non pensarci. Io forse ci penso troppo, mia moglie potrebbe dirvelo, ma... Per esempio, facciamo un esempio così. Il governo sta goffamente cercando di varare la legge di stabilità. Sto pregando per loro. Oltre a criticare ogni volta che sono... Ma siete scemi a volte, mi dico. Ma ci arrivate o no? Vi rendete conto di cosa state combinando? Sto pregando per loro. Quando passo davanti a un negozio chiuso, ma guarda quegli imbecilli che ci stanno uccidendo, ma sto pregando per loro. Mi chiedo, non lo so. Io mi arrabbio di queste cose qua, ma mi chiedo, cosa vuole che facciamo? Cosa potrebbe capitare, cambiare in questa città, se tutti noi ci mettessimo in ginocchio? Abbi pietà di noi. Perché gli altri paesi vanno meglio? Perché hanno avuto la riforma? Ok, va bene. Ma perché noi non possiamo almeno fare la nostra parte? Io voglio avere il mio figlio, guarda, figlio mio. Ho fatto il possibile per darti un'Italia migliore, pregando. E di queste cose non piacciono come vanno le cose adesso. Leggete il Salmo 58. Davide si infuria contro chi governa male per il proprio interesse. Dio non è contento di come vanno le cose qua. E il mio amore per questa città, per il prossimo, sta anche nel fatto che secondo me io sono chiamato a pregare per loro. Ed è interessante, sconvolgente, come in Geremia 29,7 Dio dice al suo popolo, vi mando in esilio in Babilonia. Questi qua arrivano, distruggono Gerusalemme, bruciano il tempio e quando sarete là, benediteli. Infatti Daniele e i suoi amici fanno questo. Questa è follia. E se noi non siamo convinti di andare dritti a seguire la volontà del Padre, non ci metteremo mai in ginocchio a pregare perché ci governa. Andiamo a mettergli le bombe probabilmente in Parlamento, che forse è la cosa che... Oh, sto registrando. Tagliala questa. Voglio dire, se non lo facciamo noi, chi pregherà perché ci governa? Dio dacci qualcuno che faccia qualcosa un po' meglio. Non importa chi, non importa cosa, non importa quale dottrina economica, non importa, perché la teologia mi insegna che qualsiasi filosofia umana, dottrina politica, ha il suo buono per grazia comune e il suo male perché siamo peccatori. Quindi, ma qualcuno che agisca per il bene, non solo il suo, ma un pochino anche il nostro, insomma, cerchiamo di far così. Però ci vuole una decisione ferma anche per questo. Non è facile, ci vuole il coraggio per fermarsi e pregare per il nostro paese. Ma temo che non l'abbiamo fatto per troppo tempo. E dico, Gesù è stato un estremista nell'amare il Padre, noi e la sua creazione. Chiediamo di darci questo atteggiamento, questa dedizione che era proprio di Gesù. Prima di tutto Dio, poi il nostro prossimo, pregando e agendo per la loro conversione, ma anche per il nostro paese. Perché amare i poveri vuol dire anche quello. Perché io non posso risolvere il problema della povertà nel mio paese, ma qualcuno lo può fare. Chiediamo che Dio ci mandi qualcuno che può farlo, che sia un pochino più in gamba, e preghiamo per loro. Così posso fare. Cioè, Dio, adesso scusate se torno su questo argomento, Dio ha mosso re. Cioè, vedete, Senacherib, quando ha attaccato Gerusalemme, sono morti in 150.000 in una notte. Sono tanti. Cioè, Dio è più grande di qualsiasi parassita di Stato. Ci rendiamo conto? Cioè, Dio è più grande di tutto quanto. E a volte sembra quasi che io veramente, quando mi metto a sentire, a leggere, a ascoltare come vanno le cose, sembra quasi che Dio non ce la possa fare neanche lì. No, Dio ce la può fare anche lì. E Neemia. Dio ha messo un re che ne poteva fregare niente di meglio di Gerusalemme. Che ne importava lui Gerusalemme che era lontano, lui stava nel suo palazzo. Ma Dio l'ha mossa. Dio è più grande di tutti quanti, di tutti quanti. E noi possiamo, pregando, intercedere che lui agisca anche per il nostro paese. Magari non cambierà niente, ma cambieremo noi. E questo secondo me è già importante. Infatti c'è un problema quando preghiamo per qualcuno, per una nazione, che Dio risponde. E la prima risposta che sta nel cambiare noi, cambiando le nostre priorità, è ciò che conta di più forse, il nostro atteggiamento verso le persone. Così quando vediamo, per esempio, quando vedo un vicino, di solito cerco di allontanarmi, dico, no, aspetta un attimo, cosa vuole Dio da me? Come posso amarlo? Cosa posso fare perché lui conosca Dio? Poi io sono qua e parlo, è facile. Quando poi vado a casa è più complicato. Però ecco perché bisogna essere come Gesù, risoluti. Perché ci vuole il coraggio, ma tanto. Ma tanto, tanto, tanto. Per seguire la volontà del Padre, anche in queste cose quotidiane, tutti i giorni. Costi quel che costi. E qual è la tua Gerusalemme? Qual è il posto, la volontà di Dio che ti chiede a te specificamente di seguire? E quanto è importante seguire Dio per noi, per me? Perché alla fine costa, alla fine è tutto lì. Quanto è importante mettere Dio al primo posto? E ricordiamoci qual è l'alternativa, cosa ci offre Dio. Che Dio ci faccia vedere, appunto, in cosa possiamo cominciare a essere più decisi, più stadi. Perché noi abbiamo uno scopo, una promessa. Beati quelli che camminano secondo il consiglio dell'Eterno, perché saranno alberi, solidi, utili e non pula al vento. E in tutti questi aspetti, il modo in cui noi amiamo Dio e amiamo gli altri, possiamo essere questi alberi che danno un frutto e sono, torno a dire, anche utili per il nostro prossimo. Che Dio nella sua grazia ci possa, nella sua grazia che abbiamo tanto bisogno, ci possa aiutare in questo cammino. Signore, ti ringrazio perché tu, quando era il momento, hai detto, ok, vado. Vado a obbedire al Padre, costi quel che costi. Grazie perché l'hai fatto, grazie perché senza di questo noi saremmo qua a perdere del tempo. Ma grazie perché tu hai sconvolto l'universo, hai sconvolto la nostra vita e ci hai aperto all'amore del Padre. E ti prego, Signore, per me, per noi, che possiamo amare il Padre più di ogni altra cosa e di conseguenza amare il prossimo, in ogni suo aspetto, nel piccolo e nel grande. Rendici uomini e donne decisi ad amarti e uomini e donne di preghiera. E che ti possiamo invocare, Signore, per i nostri persone vicino a noi che ti conoscono e per il nostro paese, perché tu possa avere pietà di noi e in qualche modo darci una mano, Signore. Che la tua grazia e il tuo spirito ci aiutino in questo. Amen.